Le 13:30 precise, prendiamo dunque il comando. E lo facciamo, come ormai facciamo da lunedì, con un pezzo che arriva direttamente dall'Eurovision Song Contest. Io sono Sandy Altermat, questo è Spoiler. Siamo partiti con Pepe Lian. Allora, una voce in cuffia mi ha detto che ho Fabrizio collegato. No. Adesso io provo a fare così.
Ci sono.
Ma sai che non avevo capito. Ho detto, chi è che mi sta parlando? Che io non ti vedevo
chi ti
qui. Non ti vedevo.
Senti le voci ormai.
Infatti,
buongiorno.
Buongiorno, adesso ci sono. Riprendo fiato perché ero tutta allarmata che non riuscivo a sentirti, Fabri.
No, ci sono. È tutto a posto, funziona tutto, vi assicuro.
Allora, siamo partiti con Swiss Lady perché ormai da lunedì partiamo sempre con un pezzo che arriva dalla storia di Eurovision svizzero. E adesso però torniamo subito, dopo che siamo stati con Pepe Lienard e la sua band, torniamo al nostro Remo Forrer e al nostro Eurovision 2023. Dunque, abbiamo bisogno di news, soprattutto su di lui per incominciare, e poi vediamo di cos'altro parlare.
Certo, assolutamente, anche perché Remo ieri ha passato una giornata molto tranquilla, giustamente, dopo i festeggiamenti del passaggio alla finalissima di sabato. E devo dirti la verità, è super focused on, come diresti tu, è molto professionale e professionista, è incredibile, ha 21 anni, ma sembra veramente avere gli anni della voce che porta, perché ha questa baby face, ma in realtà ha un vocione pazzesco da crooner incredibile, e devo dirvi la verità, è molto settato.
Ma sa che deve parole in inglese mi stai usando una dopo l'altra tu?
Ma qua si parla in inglese, siamo a Liverpool, crooner. Ormai faccio fatica. Sai perché? Sai
sì,
perché?
Dimmi tutto.
Lo faccio per Antonio Bolzani, sennò non mi capisce.
Ma infatti, spero ci stia ascoltando. Comunque con questo faccino da bambino, tu volevi dire, invece sembra uno dei grandi cantanti del passato, come ad esempio Frank Sinatra, questo volevi dire. Ho fatto la traduzione
simultanea è perfetta, te lo giuro. Però okay, scherzi a parte, si sta preparando per la finalissima. Proprio in questo momento sta preparandosi con i ballerini, stanno rifacendo tutti quelli che sono i passi e soprattutto ha a che fare con un vocal coach, tale Pelé Loriano, il quale lo sta seguendo praticamente dall'inizio di questa avventura, un'avventura che sta proseguendo in questo momento, ma è molto divertente perché lo sta facendo in albergo, cioè siamo ancora in albergo, stiamo per andare poi in arena perché questa è una giornata importante, seconda semifinale, quindi mancano ancora delle nazioni per riuscire appunto ad avere la giusta classifica per quanto riguarda le semifinali, ma soprattutto per avere tutto quello che sarà il setup della finalissima di sabato, che vi ricordo arriverà subito dopo, aspettando l'Eurovision, che stiamo preparando giusto per voi con un sacco di immagini, un sacco di retroscena, di interviste con i protagonisti e chi sta animando comunque la città di Liverpool, che ovviamente è vestita a festa. Quindi 20:40 il pre-show e poi alle 21 su RSI La 1 con il commento di Alice Cavallini e di Gianandrea Costa arriva proprio lo spettacolo dell'Eurovisione con un sacco di ospiti. Al momento sembrerebbe che Re Carlo III e sua moglie, la consorte Regina Camilla, potrebbero essere presenti. Questo sta scombussolando un po' l'ambiente, te lo dico.
Dopo che abbiamo detto per 3 giorni che alla gente lì non fregava nulla. Adesso vediamo.
Ma in realtà sai perché? Ma
fanno
sai
così,
perché sta
fanno così perché non c'è. Adesso vedi quando arrivano.
Ma sai che è per questioni di sicurezza in realtà, cioè già adesso noi arriviamo come delegazione con il pullman, questo pullman viene fermato, arrivano i cani per cercare
per
esplosivi,
annusarvi.
Insomma cose
sì,
che esattamente controllano tutti i passi e poi si può passare. Immagina con l'arrivo di Re Carlo III d'Inghilterra, questa cosa sta veramente scombussolando l'ambiente. Già l'arena doveva contenere 11.000 persone e per questioni legate all'ordine pubblico ce ne sono solamente tra virgolette 6.000, però effettivamente questa attesa diventa piuttosto spasmodica, anche per il nostro Remo Forer, che lo ripeto è prontissimo e continua a prepararsi e a stare molto tranquillo. Io non l'ho mai visto, non che io sia andato, ci mancherebbe, però non l'ho mai visto ad una festa.
Ah, ok, pensavo non l'avessi mai visto agitato.
No, anche, devo dirti la verità, anche, è incredibile.
Senti, ma solo una precisazione, quando tu parlavi di questo pre-show, parlavi di sabato o parlavi di stasera?
Parlavo di sabato, abbiamo preparato e stiamo preparando documentario, sì, insomma, che vedrete.
Perché non era chiarissimo. Ok, adesso io voglio sapere un'altra cosa però, perché sappiamo che Eurosong vuol sempre dire anche un po' polemica. Da qualche parte qualcosa deve succedere, di qualcosa bisogna parlare, perché altrimenti manca un fattore drammaturgico fondamentale dell'Eurofestival. E dunque qual è quella di quest'anno o quella di adesso, di questi giorni?
Hai totalmente ragione, anche se in realtà mi aspettavo qualcosa di più. Qui sembrano tutti essere veramente molto amici, questo slogan che usano quest'anno, perché ovviamente c'è un gemellaggio tra Inghilterra e Ucraina e quindi il resto dell'Europa rispetto a quello che sta succedendo nel nostro continente, si chiama United with Music, e quindi tutti uniti in nome della musica, e sembrerebbe così, continuano a fare dei flash mob tra cantanti, si frequentano anche fuori dalle delegazioni, è uno spettacolo veramente molto bello, ma attenzione, la polemica c'è.
Okay.
E riguarda però l'Eurovisione, cioè hanno deciso a un certo punto nella prova generale della prima semifinale di provare un modo nuovo di incoronare, se vogliamo, le 10 nazioni che sarebbero passate alla finale, in modalità talent show, un po' come X Factor, giusto per capirci. Quindi tutti i cantanti piazzati in mezzo al palco, via uno dentro l'altro, e questa cosa però ha creato dei problemi. Le nazioni importanti, tra cui l'Inghilterra, tra cui la Svezia e altre, si sono dette assolutamente indignate per questioni di sanità mentale, non è giusto porre uno stress del genere ai cantanti, e quindi tutte le prove, ma parlo di ore e ore, veramente ore e ore, per questo evento finale sono andate a cadere immediatamente, e quindi tutto torna esattamente come conosciamo l'eliminazione di Eurovision, cioè i cantanti in mezzo alle loro delegazioni che salutano, punto, non sappiamo chi c'è, chi non c'è, non ci sono delle votazioni ufficiali, semplicemente sappiamo chi passa.
Ecco.
Polemica, polemica.
È un dietro le quinte, dunque tu hai visto delle cose che non andranno mai in onda. Benissimo.
Esattamente, le ho anche filmate, le vedrete sabato sera nel pre-show, così imparano.
Ah, oh. Ok, va bene Fabrizio, senti, ti ringrazio molto, l'appuntamento è dunque su RSI La 2 stasera alle 21 per la seconda semifinale, vedremo quali saranno le altre 10 nazioni che passeranno, giusto?
Assolutamente, certo, certo, infatti ti racconterò tutto. Molto bene.
Un bacione, a domani.
Salutone.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, say hello to Antonio Bolzani.
Sono i Police con la loro Message in a Bottle, sending out an SOS, che stanno mandando nel mondo il loro SOS. Allora, Alessandro Bertoglio che è qui con me, perché tra pochissimo parleremo delle uscite cinematografiche della settimana, come sempre al giovedì, ma siamo sempre pronti ad adattare il programma, e visto che c'è l'Eurovision Song Contest a Liverpool, abbiamo deciso che non la facciamo subito come prima cosa, quella delle uscite cinematografiche, ma mi ha ricordato che... Sting, tra le tante cose che fa, fa un vino, e questo vino si chiama Message in a Bottle. E io devo dire che con grande piacere ho ricevuto una bottiglia di vino di Sting, ma ovviamente non l'avevo, non facciamo i bambini che tengono via le cose. Però lui, che invece l'ha bevuta, mi ha detto che nel tappo c'è scritto proprio SOS sotto al tappo, dunque mi toccherà guardare quando la stapperò. Comunque grazie Alessandro, tra pochissimo saremo insieme ancora Gianni Morandi con Jovanotti. E poi vediamo quali sono i film che escono oggi nelle sale cinematografiche della Svizzera italiana.
Mi son perso un'altra volta tra le mille tentazioni. Non c'è tregua, non c'è sosta, questa voglia di emozioni. Sono giorni complicati, ma lo sono sempre stati. Sai com'è, poi li rimpiangi quando ormai sono passati. Stamattina, per esempio, ho incontrato un conoscente che mi ha detto: caro Gianni, cogli l'attimo fuggente, perché un attimo lui passa e non sai più dove è andato. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, chi ha dato, ha dato, ha dato. Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva, cala quello che accada, solo vivo e sei vivo. Ancora un pezzo di strada, cambia la prospettiva, cala quello che accada, solo vivo e sei vivo. Ogni cosa, casa, chiesa, rete, piazza, moralista e fantasiosa. I miei tempi sono adesso e lo sono ormai da un pezzo. A un ricamo c'è un ufficio ma non ricordo l'indirizzo. Questo caos lo so, lo ammetto, alla fine ci sto dentro. Quando insisti su un difetto poi diventa un talento. Cogli l'attimo fuggente che tra un attimo è passato. Italiani e bella gente, il paese mi ha adorato. Facciamo un pezzo di strada che non so dove arriva, cala quello che accada, solo vivo e sei vivo. Ancora un pezzo di strada, cambia la prospettiva, cala quello che accada, solo vivo e sei vivo.
Sapevo che finiva così. Gianni Morandi con Jovanotti, questa era Evviva. Buongiorno Ale, ben ritrovato.
Buongiorno Sandy, buongiorno a tutti.
Allora, siamo pronti per le uscite cinematografiche di questa settimana? Sono tre.
Sono tre film molto al femminile e sono tre storie completamente diverse, sia come modalità che come tempi, anche perché una è una storia che ci riporta al 1516. Cominciamo però da quello che probabilmente fra tutti è quello un pochino più importante, un pochino più bello e significativo, che è Saint-Omer, che è un film che ha vinto il Gran Premio della Giuria e il Premio Opera Prima allo scorso Festival di Venezia, la mostra del cinema dell'anno scorso. È un film girato da Alice Diop, che è una regista francese che è specializzata nei documentari. Lei è veramente una grandissima documentarista che all'improvviso, che ha deciso di fare un film di fiction perché si è imbattuta in questa storia E lo ha fatto, prima di raccontare la storia, in una maniera molto particolare, perché è un film di fiction che a tratti sembra un documentario, per cui lei ha mescolato in questo suo lavoro tutte quelle che sono le sue attitudini. Ed è una cosa che, ricordo, ci diceva anche Niccolò Castelli, direttore artistico delle Giornate di Soletta, che adesso molti film percorrono queste strade di contaminazione. Ci sono dei documentari che utilizzano delle sequenze di fiction perché magari mancano le immagini o magari manca la storia, mentre invece ci sono dei film di fiction che usano l'impostazione documentaristica per raccontare in maniera molto più penetrante una storia, ed è questo il caso. La storia è quella di una giovane scrittrice, Rama, che viaggia nel nord della Francia, a, appunto, a Saint-Omer, questo luogo, per assistere al processo per un crimine, secondo lei, ma secondo tutti oserei dire, gravissimo, ovvero la storia di questa donna, Laurence, che è accusata di aver ucciso la figlia di 15 mesi, lasciandola morire su una spiaggia, abbandonandola su una spiaggia. Nel nord della Francia ci sono le maree, quindi insomma... chi le ha viste sa che le maree sono molto forti, soprattutto in alcune stagioni dell'anno. E lei ha deciso di seguire questa storia perché è una scrittrice e pensa di scrivere un racconto ispirato a questa storia per fare un parallelo con Medea, una Medea moderna, che è questa figura mitologica alla quale lei si ispira. Il problema è che, passando giorno per giorno le giornate di dibattimento in aula, lei si rende conto che, insomma, non è tutto come sembra, ovvero questa donna aveva delle sue motivazioni, aveva tutti dei suoi problemi esistenziali, non aveva assistenza e quindi si trova un po' a parteggiare a tratti per questa donna, anche se nel frattempo non la capisce fino in fondo, ed è un bellissimo film di dialogo e di introspezione.
Allora, io non l'ho visto evidentemente, non so se fidarmi sempre di quello che leggo e vedo online, però ho visto dei commenti veramente meravigliosi, cioè il film più bello dell'anno, sai quando ti mettono tutte quelle didascalie che dici vabbè, però sembra sia molto apprezzato. Io abbiamo un pezzetto di lancio, ce lo ascoltiamo giusto per entrare nel mondo di questo film.
Lei è accusata dell'omicidio di sua figlia Elise di 15 mesi. Lei sa perché ha ucciso sua figlia?
Non saprei. Spero che questo processo possa dirmelo.
E tu, Rama? Procede bene con il tuo nuovo romanzo? Mm. Potresti accompagnare tu la mamma a fisioterapia, perché io farò tardi.
No, mi dispiace.
Lei ha scientemente nascosto l'esistenza della bambina.
Lei forse legge la mia mente.
È una favulatrice.
Non riuscivo a sollevare la testa. La vista si offuscava.
Ho paura di essere come lei.
Ecco, ho paura di essere come lei perché, tra l'altro, non l'abbiamo detto, ma anche Rama, la scrittrice, è incinta e anche lei ha una serie di problemi con il compagno che abbandona, tra virgolette, perché lui non era d'accordo che lei si assentasse per così tanto tempo per andare a seguire un processo soltanto a scopo di studio. Per cui è un film che attorciglia i sentimenti, come direbbe Gianluca Verga.
E questo film, non so se direbbe proprio così, questo film lo potete vedere ad Ascona all'Otello da domani, a Massagno all'Art House da oggi e a Mendrisio al Multisala sempre da oggi. L'altro film, adesso ascoltiamo il trailer perché anche qua dobbiamo fare un cambio di registro.
Spagnolo mhawtenna. Lazem na waqt kbir bash nselhou.
Kamel yisma walad. Rabbi yesahel salim.
Lazem na'itou l'arouj. Ma kan hatta hal akher.
Non so quanti capiscano l'arabo algerino del 1500, però insomma questo è quello, il luogo in cui si svolge L'ultima regina, che è un film molto particolare, nel senso che è la storia di questa regina Zafira, che è un personaggio mitologico per la cultura algerina, per la cultura di questa zona dell'Africa, che viene raccontata al cinema dal regista Damien Hunuri, che in pratica colma una lacuna che è molto importante. In questi territori, in Algeria, in Tunisia, non c'è una storia vera scritta, c'è soltanto la storia che hanno lasciato i colonizzatori francesi, quindi la loro versione della storia di quel periodo. E Ultimamente stanno cominciando gli autori di questi paesi a riappropriarsi di quella che è la tradizione orale e di creare questi film dedicati a questi personaggi molto mitologici, perché non si sa se veramente questa regina nel 1516, quando il pirata Arudi Barbarossa ha liberato Algeri dalla tirannia degli spagnoli, ha ucciso il di lei marito che era il re, cercando poi dopo di convincerla a sposarlo per continuare ad essere regina e per dare un alone di regalità anche al figlio che lei aveva. Insomma, queste cose monarchiche che noi sentiamo nel tempo recente molto più edulcorate, in realtà un tempo erano molto più pervasive, erano molto più sentite sia dal popolo che soprattutto dalle famiglie regnanti. E questo personaggio, insomma, è uno dei personaggi di culto della storia algerina.
Dunque, l'ultima regina è la Kira, appunto. Allora, abbiamo detto uscite cinematografiche di oggi nella Svizzera italiana. In realtà io non l'ho trovato oggi nelle sale, però tu mi insegni che la pellicola è disponibile e poi è la sala che decide o
esatto,
cerca
in base
di capire
anche
dove piazzare.
Alla disponibilità dei giorni, perché magari ci sono dei film della settimana scorsa che hanno fatto molto pubblico,
esatto,
per cui vengono prolungati e del resto.
Allora, comunque vi posso dire che è in programmazione il film a Lugano al cinema Iride da domani e a Mendrisio al Multisala anche qui da domani. Dunque l'invito è comunque anche sempre quello di controllare nel vostro cinema di fiducia, insomma, dove andate di solito, perché la programmazione è un po' più flessibile rispetto ad altri tempi.
Vi stupirà perché è un film in costume ambientato in quell'epoca lì, però è girato come se fosse una serie di Netflix, con una qualità incredibile.
Mm-hmm. Allora, tra poco ci sarà l'ultima uscita, quella sì, di oggi. Intanto
dopo,
però, ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers, questa è Scar Tissue. E poi l'informazione delle due, e poi appunto abbiamo ancora un'uscita cinematografica da segnalarvi. Scar Tissue that I wish you saw, side captain Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you, cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your heel, cause with the birds I shed it's a lonely view, and with the birds I shed it's a lonely view, and with the birds I shed it's a lonely view. E continuiamo dunque con spoiler. Questo è George Michael con i Queen, la loro meravigliosa Somebody to Love, quella versione live che ascoltiamo spesso e volentieri. Io sono Sandy Altermat con Alessandro Bertoglio.
You're welcome.
Sempre un piacere, sempre una meraviglia ascoltare questo pezzo, soprattutto ascoltare pezzi dal vivo, perché per un attimo eravamo lì, eh?
Eh sì.
Adesso però dobbiamo tornare in sala, dove di solito c'è silenzio, soprattutto prima che inizi un film. Non più, dici,
no, non, sempre, non è più sempre, come una... ormai.
Dipende, se vai a vedere un film per bambini al mercoledì pomeriggio non ci sarà mai silenzio.
No,
ma è giusto così.
Ma i nachos, le cose che si mangiano.
Ma tu sei uno di quelli a cui dà fastidio?
Un pochetto.
Davvero? Lo so.
Lo so, vabbè.
Ma i nachos forse sono un po' troppo, sono d'accordo.
Sì,
con
sono
te.
Aggressive, sì.
Però
sì.
I popcorn no, i popcorn si possono. Va bene, no, non parliamo di quello. Parliamo però di un libro, di un film. Vedi, stavo pensando, per una volta qua il titolo ci sta poi, con
sì,
il capitolo
tra noi libri, però ci sta.
No, un po' ci sta.
Sì, no, dico, non è tratto da un libro, per cui è una bella storia, è una bella commedia. Tra l'altro, giusto per ricapitolare, una volta questo genere di commedie le facevano al maschile. C'erano Jack Lemmon, Walter Matthau, che veramente si prendevano gioco di loro stessi e creavano, sì, questi personaggi indimenticabili.
Vero.
E devi trovare delle donne perfette per interpretare questo ruolo. E le hanno trovate, perché Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen sono assolutamente spettacolari. Non a caso, dopo il successo di Book Club Tutto Può Succedere, hanno deciso di fare il capitolo 2. E secondo me sta diventando una specie di saga tipo Una Notte da Leoni, meno esagerata di, sì, quella dei quattro ragazzi che ben conosciamo, però insomma ci sta. E questo è il film Book Club, il capitolo successivo.
Dunque il club del libro, ci sono queste donne che si incontrano per parlare di libri, e in questo capitolo però non parleranno troppo di libri perché devono andare a fare un viaggio.
Sì, infatti hanno deciso finalmente di andare a fare un viaggio, perché una è stata invitata a un matrimonio e quindi c'è l'addio al nubilato, e loro decidono, partono e vanno in Italia.
Ah, ma non è una che si sposa?
Allora arriva dopo.
Ah, ho spoilerato?
Un pochetto, ma niente.
No, okay.
E allora praticamente, siccome devono festeggiare questo addio annubilato in Italia, partono, cominciano da Roma, arrivano a Venezia, insomma se la godono questa vacanza in Italia, finché all'improvviso una di queste conosce uno
qual è una? Dimmi qual è?
Dovrebbe essere la Steenburgen, non lo so perché non l'ho visto ancora il film, non ho ancora fatto in tempo a vederlo.
Okay.
Però conosce uno chef che la invita a vedere le sue cucine, e da lì...
È quello che lei chiama Gianni.
Gianni.
Nel lancio. Gianni, sarebbe Gianni, no?
Mm. Esatto. Potete vedere il trailer sia in italiano che in inglese, perché è adattato molto bene in italiano, però in inglese sa... quel qualcosina in più, perché le quattro attrici mettono molto di loro stesse.
Ecco, c'è da dire che la comicità di Jane Fonda, secondo me, è quella che trascina sempre tutti e tutte in tutti i film. È meravigliosa, ha un senso dell'umorismo, ha un senso della battuta che io e te, nemmeno a studiare 10 anni a New York, riusciremo a tirare fuori lo stesso spirito. E devo dire che anche il suo tono di voce è veramente molto particolare, perché è molto seria, no? Quando fa le sue battute.
Assolutamente.
E sono sempre molto riuscite, poi dei giochi di parole incredibili. Però adesso ascoltiamo un pezzo del lancio in italiano, ovviamente.
Sì,
sì. La vita è come un romanzo avvincente, non sai mai che succederà nel capitolo successivo.
Ciao!
Oh, ciao! Una sola domanda, perché quei guanti? Il libro dice che non si può rifiutare il proprio destino, quindi dico che dobbiamo andare in Italia.
Italia?
Potremmo non avere mai più l'occasione di fare una cosa del genere.
Ok, allora posso dire una cosa, che a me commuove il fatto che ci sia un film con tutti questi personaggi incredibili, Diane Keaton, Jane Fonda, c'è cioè Andy Garcia, tu vedi Andy Garcia invecchiato,
sì,
e sono quelle cose che ti fanno bene, perché anche quando loro sono anziani, questi attori, te li mettono sempre lì belli, di solito i maschi,
certo.
Le donne sono quelle che fanno le parti drammatiche, dove non le si truccano più, insomma, e invece è proprio bello vedere questa storia di Sex and the City,
sì,
della terza età.
Esatto. C'è da dire una cosettina, innanzitutto che ovviamente un film così non può non avere degli stereotipi sull'Italia vista dagli americani,
sì,
e qui ci siamo. E forse è un po' troppo mieloso.
Okay.
Diciamo che è tutto perfetto, è tutto glitter, è tutto fantastico.
È una commedia.
È tutto prosecco.
È una commedia.
Sì, sì, sì.
È tutto prosecco.
Però, insomma, diciamo che per chi vuol prendersi un'oretta e tre quarti di relax con dei personaggi che sono comunque fantastici. Perché,
cioè,
ripeto,
Don Johnson.
Sì.
Aspetta, cosa faceva lui?
Miami Vice.
Miami Vice. Ecco, Don Johnson.
Era quello bello di Miami Vice.
Bravo.
Quello vestito sempre elegante.
E allora qui una piccola critica al suo chirurgo estetico o chirurga estetica, dobbiamo farla, perché c'è qualcosa che è andato male. Forse ha fatto giusto per il film, ma ha esagerato un filino.
Non lo so.
Io Don adesso... Johnson era molto bello. Don Johnson che ha 73 anni oggi. Io credo che la più anziana sia proprio Jane Fonda.
Sì, ma siamo
ne ha sulla... 85.
Siamo sulla media di 76-77.
Sì, comunque cui... meravigliosi. Tutti che si prendono... Sì?
Signora Jane Fonda, che, qui mi aggancio a sì. una cosa che succederà nei prossimi giorni, sarà ospite di un incontro pubblico a Cannes in occasione dell'imminente festival del film, che seguiremo anche qui da spoiler. E volevo approfittarne appunto per darvi l'appuntamento a partire da martedì prossimo, perché Moira, Chiara Fanetti ed io vi racconteremo tutto quello che succede sulla Croisette e anche dietro le quinte, ma soprattutto ne approfitto per ricordare che ieri sera sono stati assegnati i David di Donatello in Italia, che sono i premi del cinema italiano.
Guarda,
e...
ce l'avevo qui.
T'ho spoilerato.
Sì. No, ma vai,
no, perché...
lo vuoi dire adesso? Vuoi restare? No,
no,
devi
perché
andare.
Il primo film, il film che ha vinto e il miglior regista vengono da Cannes l'anno scorso.
Le otto montagne.
Esatto.
Ah, ok, vedi? Perfetto. Allora, tra un attimo magari riracconto il film, così okay. Se qualcuno si è perso il film ma vuole leggere il libro, dico ancora due cose sul David di Donatello. Intanto grazie.
Intanto prego e alla prossima da martedì, da là. Pioverà, Festival
allora,
bagnato.
È preoccupato perché è invitato a una festa in spiaggia e ha guardato tutte le meteo del mondo, come mi ha detto lui, e ha detto che pioverà.
Sì, ma non solo per la festa in spiaggia, perché quella è la festa di apertura,
sì.
Cioè sarà 1,5 milioni di persone, non te ne accorgi neanche. Il problema è che danno pioggia per tutta la prima settimana e la seconda non ci sono le previsioni.
No.
Quindi
mi dispiace molto.
Anche a me.
Allora facciamo un po' di estate con questa canzone qua che abbiamo sentito prima, così un piccolo assaggio dentro nel lancio di Book Club, il capitolo successivo è Mambo Italiano. Però aspetta, stavo dimenticando le sale dove potete vedere,
sì,
ma praticamente in tutte. Bellinzona al Forum, Locarno al Palacinema, Lugano al Cinestar e Mendrisio al Multisala. Ciao, e
ciao.
Ci sentiremo poi da là.
Hey Mambo.
Because he missed the scenery, the native dancers, and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey, hey, now it's a mambo, mambo Italian. Calabrese, do the mambo like crazy. And hey, mambo, don't want a tarantella. Hey, mambo, no more a mozzarella. Hey, mambo, Italiano. Try an enchilada with a fish and bacalade. Hey, gumba, I love how you dance, rumba. But take some advice, paisano. Learn how to mambo. If you're gonna be a swear, you're ever gonna go nowhere. Shake like a Giovanna. Hello, quesadilla. Get a happy in the pizza when you mambo Italiano. Shake a belly, shake a cause of love when you take me. And hey, Giorgio, you don't have to go to school. Just make a little beep bambino, it's a like a vino. Kid, you good looking, but you don't know what's a cook until you hit. Hey, 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 hey. Shake a baby, shake a cousin, when you take me by the pizzeria, that's where I'm gonna be. Don't you tell your mama, mama's gonna tell her papa. There's nothing to it, come on baby, let's do it.
crazy, everybody gonna get pigiata. Mambo Italiano.
Un'altra di quelle donne incredibili che sanno fare tutto, lei era Bette Midler, è una cantante, attrice, comica e anche autrice americana. Bette Midler che ha ripreso questa famosissima Mambo Italiano che conoscevamo già grazie a Renato Carosone, oppure a Ray Gelato and the Goodfellas. Adesso abbiamo anche la versione al femminile. E adesso, come detto prima in presenza di Alessandro Bertoglio, vogliamo andare un attimo un po' più a fondo dei David di Donatello, che sono i premi più importanti del cinema italiano, perché ieri sera a Roma sono stati assegnati questi premi, i più importanti per il cinema italiano appunto, e il premio per il miglior film è andato alle Otto Montagne, l'abbiamo sentito, di Felix van Groningen e Charlotte van der Meersch, che ha vinto altri tre David, questo film, quello per il miglior direttore della fotografia, per la miglior sceneggiatura non originale e per il miglior suono. Le Otto Montagne, ne abbiamo parlato molto quando era qui nelle nostre sale, racconta la storia di un'amicizia nata tra due bambini che, diventati poi grandi, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri, ma per insomma i casi della vita e le scelte che si trovano ad affrontare finiscono sempre per tornare sulla via di casa. Pietro è un ragazzino di città, Bruno è l'ultimo bambino di uno sperduto villaggio di montagna e negli anni Bruno rimane fedele alle sue montagne, mentre Pietro è quello che va e viene. Le Otto Montagne è tratto dal romanzo omonimo di Paolo Cognetti, vincitore del premio Strega 2017. Abbiamo detto dunque Davide Donatello andato alle Otto Montagne. Se avete voglia di leggervi il libro perché vi siete persi il film, appunto, stesso titolo. Il premio per la miglior regia è stato assegnato invece a Marco Bellocchio per Esterno Notte, che racconta invece del sequestro e l'omicidio di Aldo Moro nel 78. Fabrizio Gifuni, che interpreta Moro, ha vinto anche il David per il miglior attore. Esterno Notte ha vinto altri premi per il miglior trucco e quello per il miglior montaggio, mentre il David Donatello per la miglior attrice protagonista è stato assegnato a Barbara Ronchi, principale interprete nel film Settembre di Giulia Steigerwald, che ha vinto anche il David come miglior regista esordiente. E poi abbiamo il miglior film internazionale, interessante questa, che è andato a Steven Spielberg per The Fabelmans. Detto questo, ascoltiamo Elodie e intanto ci stiamo avvicinando al nostro momento dedicato ai classici. Anche un film di Spielberg potrebbe diventare un classico prossimamente. Sapete che quando facciamo il nostro gioco delle due e mezza, un classico può essere qualunque cosa. Può essere un libro, può essere una canzone, può essere un album, può essere anche una scultura, perché no? Se riusciamo a raccontarvela e se è davvero una scultura classica che tutti conoscono, cerchiamo di trovare qualcosa che appunto tutti hanno almeno ho sentito nominare una volta e sanno almeno un po' di che cosa si tratta.
Cosa c'è? C'è che mi fa agitare? Cosa ti aspetti se sai già come va a finire? Nascoste dal velo più sottile tutte le mie paure che anche stanotte si avvolgono su di te. È solo un brivido a volte, ma sto periodo non è facile. Tu vuoi una donna che non c'è, e se ci pensi il nostro amore è nato appena, ma è già finito male. E se questo era amici, chi perdonami, dimmi come mai. Baby, miei polmini con gli occhi lucidi, che rumore fa il silenzio alla fine di tutte le nostre telefonate interrotte. Sapessi che ti basta. Le cose sono due, due, solamente tu, una coltellata a ogni parola, solamente io, nei discorsi sulla bocca della gente, forse te lo darti adesso, ma lo rifarei lo stesso, con gli stessi errori lo rifarei, che se ci pensi il nostro amore è nato appena, ma è già finito.
vino che mi ubriaca, la mia nota stonata, parolacce sotto casa. Ah, 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 in questa notte amara, dagli occhi cade il Niagara, mi accorgo ancora di te. E se quest'ora mi cerchi, perdonami, dimmi come mai.
Abbiamo attivato anche il nostro WhatsApp, ovviamente solo un modo di dire, che l'avevo trascurato fino ad ora, 076 321 1113, siamo qui per voi, siamo qui per vedere se riuscite ad indovinare il nostro classico di oggi, che però non è ancora il momento, perché abbiamo prima ancora Robbie Williams and Pet Shop Boys con She's Madonna. Vi ricordo che una volta alla settimana, grazie a questo piccolo momento che trascorriamo insieme giocando proprio al nostro classic, avete anche la possibilità di vincere due biglietti per il cinema, validi per un anno in tutta la Svizzera.
Madonna, no man on earth.
e generazioni a confronto, due colossi della musica del Regno Unito, Robbie Williams, Pet Shop Boys, She's Madonna. E intanto sono arrivate le 14:30 precise. Gotta write a classic. Non che questo sia fondamentale per giocare insieme al nostro classic, abbiamo detto che siamo flessibili, il momento comunque è più o meno questo, così per rompere l'ora in due. Come già spiegato, adesso io inizierò a darvi degli indizi, piano piano, facendo il giro, ma neanche tanto largo oggi, e voi provate immediatamente ad indovinare di che cosa sto parlando. Potete farlo per conto vostro, tanto così per divertirvi, o scrivendo allo 076 321 1113, per poi entrare a far parte di tutte le persone dalle quali poi estrarremo la vincitrice o il vincitore di questa settimana dei due biglietti per il cinema validi un anno in Svizzera. Allora, posso dirvi che si tratta di una fiction, cioè di una storia che non è realmente accaduta, e dunque abbiamo già escluso, non so, la scultura ad esempio. Posso dirvi che è un'opera classica del XX secolo. Ancora non vi sto dicendo di che tipo di opera artistica si tratta. Comunque, siamo nel XX secolo. Ambientato, la storia è ambientata in una società che aveva un nome particolare. Per adesso vi dico che iniziava con la O, dopo magari vi dico anche quale. Intanto io sto guardando il nostro WhatsApp, perché sapete che la regola è che finché qualcuno non indovina io vado avanti con gli indizi. Dunque 076 321 1113. C'era un capo del governo, questa figura che è stata inventata lì ma che oggi è famosissima, perché se prima era fiction, oggi quella figura lì, chiamata in quel modo lì, è diventata realtà. Allora, questa per me che la so è facile, però è vero che a non saperlo può essere un po' più difficile cercare di indovinarla. Ci sono dentro in questa storia, e vi sto dicendo che è una storia, molte tecniche di propaganda che poi sono state utilizzate proprio nella vita vera o che già erano state un po' utilizzate, che sono state riprese da questo autore. Dunque è un autore che non usava il suo nome vero per scrivere. Dunque stiamo parlando di uno pseudonimo. A questo punto vi posso dire che sto parlando di un libro. C'è qualcuno che ha già indovinato. Mitico, grandissimo. Vado avanti però, perché a me sembra di essere stata ancora poco chiara fino adesso. Allora vi dico che appunto è un libro. Si legge in fretta perché ti prende tantissimo e non è neanche troppo grande il libro. Posso farvi uno spoiler incredibile. Non ha un lieto fine questo libro. C'è molta sorveglianza in questo libro. C'è anche una storia d'amore. Certo, non manca la storia d'amore. E aspetto ancora un attimo, perché qualcuno c'è già arrivato e faccio veramente tantissimi complimenti. Però per gli altri posso dire, si chiama Winston, lui, e lei Giulia. Lui è il protagonista e lavora per un ministero molto, molto particolare. L'ultima cosa che vi dico è che il titolo di questo libro ha a che fare con il momento in cui è stato scritto.
Nokia, non sai cosa penso. Dai, non mi guardare, dirtelo qui non ha senso. Se beviamo un altro drink si potrebbe capire. Mentre fuori piove, poi come andrà a finire? Lo sai anche tu che non so più aspettare. È arrivato a questo punto, non resta che andare. Voglio fare un nuovo viaggio su lunghe autostrade per vedere il sole che nasce e va a dormire. E penso a cosa ti farei se fermassi l'auto qui. Mentre passano alla radio Love My Life The Queen. E questa notte ci sarai per cambiare l'ora e poi, quando grideremo al vento ancora a noi. Resto fermo qui fra questo tempo e questo spazio, ed il giorno lascia indietro questa stupida allegria, persi dentro una follia che ci ha portato. Ci ha portati via. E ancora resto Sento che non posso andare via da te soltanto adesso che ho poche parole da poterti dire. Dai, resta ancora un po', ma dimmi cosa penserai quando io non sarò qui e dovrei cercare il modo di difenderti. Ma questa notte ci sarai, cambieremo l'ora e poi quando grideremo al vento ancora noi. Resto fermo qui fra questo tempo e questo spazio ed il giorno lascia indietro questa stupida allegria con la mia malinconia che ti ha portata via.
Umberto Alongi, devi stare con me, cantante e cantautore luganese, e adesso si sono fatte le 14:38 minuti e io vi posso dire che stavamo parlando di 1984 di George Orwell. Allora, molte cose da dire su questo libro, super bello, io l'ho letto due volte, l'ho voluto riprendere recentemente perché non mi ricordavo più com'era la storia e poi insomma sono quei libri lì che alla fine ci ritrovi sempre dei dettagli nuovi che ovviamente essendo cambiato tu riesci a intercettare e interpretare in modo diverso. Allora vi svelo dunque gli indizi che vi ho dato, ho detto che lui scriveva sotto pseudonimo. Allora, George Orwell si chiama Eric Arthur Blair e appunto il suo nome è quello, e tra l'altro a quanto pare aveva proposto altri nomi al suo editore la prima volta: P.S. Burton, Kenneth Miles e H. Lewis Always. Questi erano altri nomi. Lui era scrittore, giornalista, critico inglese. Allora, è un romanzo distopico, dunque con un futuro immaginato negativo, scritto da George Orwell, pubblicato per la prima volta nel 1949. Cos'è che vi ho detto alla fine? Che il titolo del libro, 1984, ha a che vedere con quando è stato scritto, perché lui l'ha scritto durante il 48 e dunque il suo futuro distopico lui se lo immaginava nell'84, semplicemente ha invertito le ultime due cifre e pensate come eravamo ancora lontani nell'84, ma alla fine non così lontani da poter dire che non abbiamo vissuto quello di cui lui ha scritto, perché il termine di cui vi parlavo, questo capo del governo, questa figura che è stata inventata lì, è quella del Grande Fratello, il famoso Grande Fratello, che è un leader carismatico che controlla la vita di tutti i cittadini di questo posto che ha un nome. Io a un certo punto ho detto vivono in un luogo che si chiama con la O, poi mi sono dimenticata di svelarvi, era Oceania. E dunque questo Grande Fratello riesce a controllare tutti, sorveglia con tutte le telecamere del mondo, cosa che poi ovviamente si è avverata. Winston Smith è il protagonista ed è un funzionario governativo che inizia a ribellarsi contro il regime, cerca di fuggire dal controllo del Grande Fratello. Cos'altro vi ho raccontato? Che altri indizi vi ho dato? Fatemi vedere che cosa... Beh, era appunto Oceania, la propaganda, certo, perché il Grande Fratello è un mago della propaganda. Lui è Winston, appunto, lei Giulia, Winston Smith, Giulia. Vi ho detto che non ha un lieto fine. Ecco, allora, Vi dico la storia. Winston inizia a ribellarsi contro il regime, cerca di fuggire dal controllo del Grande Fratello e intanto si innamora di Giulia, con cui inizia questa relazione strasegreta, molto difficile da tenere segreta, tanto è vero che a un certo punto vengono scoperti. Winston viene sottoposto a interrogatori, torture, e durante questi interrogatori viene costretto a rinnegare i suoi sentimenti e le sue idee ribelli e a confessare i suoi crimini. Alla fine del libro Winston, ma anche Giulia, vengono completamente assimilati dal governo totalitario e lui soprattutto diventa un seguace del Grande Fratello. Il libro termina con la celebre frase «L'amore vince su tutto», che suggerisce che la ribellione e la libertà individuale sono impossibili, in una società totalitaria come Oceania. Cos'è che faceva lui come mestiere? Ve l'ho detto, no? Vi ho detto che lavorava per un ministero molto particolare. Lui doveva correggere i fatti avvenuti sui giornali, quelli che erano scritti sui giornali, doveva correggerli di modo che corrispondessero esattamente alla versione ufficiale data dal governo. Vi rendete conto? Andate a cercarlo. George Orwell, 1984. Se non l'avete mai letto, fatelo. Almeno una volta nella vita fatelo. Soprattutto oggi, in questo 2023, mamma mia! Quando lo leggi non ci credi che è stato scritto nel 48. Dimentichiamo per adesso il mondo distopico raccontato da Orwell, entriamo in quello amoroso dei Bon Jovi con Always. Always era uno dei nomi che voleva. You can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Always. Now the pictures that you left behind are just memories of a different life. Some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. Would I give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near? When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear, I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end. Always. Days, sempre Bon Jovi. Abbiamo detto che uno degli pseudonimi che Eric Blair, ovvero quello che oggi conosciamo come George Orwell, aveva proposto al suo editore era anche H. Lewis Always, e noi invece poi lì proprio a caso è arrivata anche la canzone dei Bon Jovi, non l'avevo notato prima. Allora, abbiamo detto che chiudiamo il discorso di 1984 e di George Orwell, del suo libro meraviglioso che appunto vi consiglio, e adesso mi è sfuggita la cosa che volevo dirvi. Accidenti, però adesso mi verrà in mente. Ascoltiamo Luca Carboni. Quindi siamo nel 1984 con Ci stiamo sbagliando.
Ci stiamo sbagliando, ragazzi. Noi che camminiamo sul mondo, noi coi piedi di piombo, restiamo giù. Sotto 100 chili di cielo, siamo forse degli angeli. Noi no, noi che non siamo le stelle, nemmeno le donne, nemmeno quelle più belle, o le commesse dei negozi del centro, quelle vivono a mezze giornate. No, che non sono le fate. Noi ladri di mille lire, cercando il modo per non morire, per non pagare le tasse, per far passare la notte. Ogni tanto parliamo d'amore, magari fuori c'è il sole, o che magari piove. Poi facciamo le fusa, proprio come dei gatti, e come i gatti dentro i giorni e le notti, noi ci incontriamo e ci guardiamo negli occhi, e poi facciamo l'amore, sì sì facciamo l'amore, e ogni tanto ci facciamo del male, e ogni tanto è normale. Basta non farsi mai prendere in giro, o almeno non farsi portare lontano. Vedi che bella la vita, basta andare più piano. Magari dimmi come vivono gli angeli, dimmi le fate, o se li hai mai incontrati.
Giusto tornare sul discorso di Eurosong, perché da lunedì, perché questa è un po' la settimana di Liverpool, in apertura e in chiusura di trasmissione ascoltiamo un brano che arriva dalla storia dell'Eurovision Song Contest. Iniziamo con un brano svizzero che ha partecipato per la Svizzera, perché una volta non dovevi nemmeno essere del paese che rappresentavi all'Eurosong per poterci partecipare. Infatti Céline Dion non è svizzera notoriamente, ma è stata una delle nostre vincite, perché ai tempi contava di più l'autore e la canzone rispetto all'interprete. Oggi non è più così, devi essere del paese che vuoi rappresentare. Allora, abbiamo detto Eurosong e adesso volevo giusto fare due considerazioni su come stiano riuscendo comunque a mettere insieme l'Ucraina e il Regno Unito, perché il Regno Unito sta facendo la manifestazione a nome dell'Ucraina. Sapete che hanno vinto lì l'anno scorso e dunque doveva tenersi in Ucraina e ovviamente non si tiene a causa della guerra. E quando fanno vedere le famose cartoline, quelle per presentare ogni interprete per il paese che sta per arrivare, fanno dei piccoli video di 30 secondi in cui mostrano delle cose. E in questo caso hanno deciso di prendere sempre delle immagini dall'Ucraina, delle immagini dal Regno Unito e poi delle immagini dal paese che stiamo per vedere. E allora stavo pensando al nostro Remo Forrer, la sua cartolina vedeva un lago dell'Ucraina, il lago Bushak. Poi hanno mostrato uno dei laghi delle Highlands scozzesi, il lago famoso di Loch Ness, e poi è arrivato lui che faceva wakeboard sul lago di Zurigo. Non ci sarà Remo Forrer oggi perché lui ha partecipato alla prima semifinale, quella di martedì. Vedremo gli altri paesi e avremo modo di votare gli altri 10 partecipanti che andranno poi in finale. Tra pochissimo la penultima delle canzoni in chiusura di questa settimana tutta dedicata ad Eurosong, una canzone abbastanza emblematica che si è tornata ad esibire spesso e volentieri. Vi lascio la sorpresa, a dopo Nick Kershaw. Allora con Sara ci stavamo dicendo ieri che sarebbe da fare un mese con le canzoni di Eurosong, con le più belle di Eurosong, perché sono tante, sono belle. Alcune di queste canzoni hanno fatto parte della nostra vita da sempre, perché sappiamo che l'Eurosong, insomma, nasce alla fine degli anni 50 e dunque molti di noi ancora non c'erano, e alcune canzoni sono diventate dei mega successi. Altre magari non dei successi da classifica, ma dei successi simbolici, come quella che ascoltiamo oggi, che è Hallelujah. Hallelujah ha vinto nel 79, era cantata interamente in ebraico da Gali Atari insieme al gruppo musicale Milk and Honey, dunque latte e miele, in rappresentanza di Israele. Il 79 tra l'altro fu anche l'anno della seconda vittoria consecutiva per Israele. Allora, fu eseguita questa canzone anche poi alla fine dell'Eurovision Song Contest del 99, tenutosi di nuovo a Gerusalemme da tutti i concorrenti come un omaggio alle vittime della guerra dei Balcani. Perché? Perché questa canzone si presta a suonare tutti insieme, anche nella performance, nello spettacolo, nell'esibizione del 79 era particolare, perché inizia lei da sola, poi ne arrivano altri due, poi altri due, e anche l'orchestra piano piano aggiunge degli strumenti e il tutto diventa un grandissimo finale. Sono sicura che adesso che la sentite vi tornerà in mente anche questa bellissima Hallelujah di Milk and Honey. Chissà che non torni anche quest'anno questa Hallelujah. Abbiamo sentito la canzone vincitrice del 1979. Questa era Spoiler, io sono Sandy Altermat, oggi sono stata con Alessandro Bertoglio.